In nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Allora, le letture di questa domenica ci introducono a quello che sarà il periodo che sta avvenendo adesso per la Chiesa, cioè la Grande Quaresima che comincia domani. Nella lettura apostolica, l'Apostolo Paolo, parlando ai Romani, scrive riguardo al mangiare o non mangiare dei cibi. Poi in realtà il discorso che fa l'Apostolo Paolo ha un contesto che ora in questo momento non ci interessa, a noi interessa perché la Chiesa lo ha dato da leggere oggi, perché nel digiuno può succedere che ci siano delle persone più puntigliose di altre e altre meno puntigliose, quindi al di là delle regole generali che più o meno dovrebbero valere per tutti e che poi magari ricorderò più tardi, c'è chi segue il digiuno in modo un pochino più rigido, c'è chi lo segue in modo un po' più morbido, questo per molti motivi. E noi non dobbiamo metterci a fare problemi su quello che è il digiuno degli altri, ripeto, finché almeno non si seguono le regole generali della Chiesa. Perché, come ci ricorda San Paolo, noi non siamo nessuno per giudicare i servi altrui, noi tutti siamo servi altrui per gli altri. Il nostro rapporto prima di tutto è con Dio ed è Dio che ci giudica e non gli altri, e quindi noi non dobbiamo metterci a giudicare su quanto è stato bravo o quanto è stato cattivo il nostro prossimo nel seguire il digiuno, se l'ha fatto bene o se non lo ha fatto bene. E questo è un punto di partenza. Nella Santa Quaresima ognuno prima di tutto deve pensare per sé e non stare a giudicare quello che fanno gli altri. Questo in realtà vale anche nel resto dell'anno, non soltanto in Quaresima, però intanto ce ne ricordiamo oggi. La lettura del Vangelo invece ci ricorda tre cose che hanno a che fare con il periodo che viene adesso. La prima è quella del perdono. Questa noi oggi la chiamiamo Domenica dei Latticini, della Teofagia, perché è l'ultima domenica in cui ho messo a mangiare latticini, ma anche Domenica del Perdono, perché al vespro di questa domenica si chiede simbolicamente perdono ai fratelli. Questo fatto appunto ha dato il nome alla domenica. Il Vangelo ci dice: se noi non perdoniamo ai nostri fratelli, il Padre nostro non perdonerà a noi. E questo ci deve ricordare prima di tutto una cosa, perché chiedere perdono è difficile. Quando abbiamo fatto anche cose gravi, chiedere perdono è difficile, soprattutto far capire che siamo dispiaciuti davvero. L'unica cosa più difficile di chiedere perdono è perdonare, soprattutto quando si tratta di cose gravi. E allora non sempre succede che noi riusciamo effettivamente a perdonare. Oppure può succedere che noi perdoniamo a parole, ma non riusciamo a perdonare nei fatti. Così come succede che noi chiediamo perdono a parole, ma non riusciamo a chiedere perdono veramente. Ecco, questo da un lato è un nostro limite, però questo nostro limite ci può riuscire utile nel nostro rapporto con Dio, perché ci può far capire qual è la differenza tra noi e Dio e qual è la difficoltà. E nella difficoltà che noi troviamo nel perdono possiamo vedere anche qual è grandezza di Dio nei nostri confronti. Perché io posso dire a mio fratello che sono dispiaciuto per una cosa che gli ho fatto. E mio fratello mi può dire che mi perdona. Ma io posso non essere molto convincente quando dico che sono dispiaciuto. Magari il mio fratello sa benissimo che io sono dispiaciuto fino a un certo punto, ma che non sono cosciente fino in fondo del dolore che posso aver dato a lui. Si possono fare mancanze anche molto gravi tra persone. E a volte noi non siamo perfettamente coscienti di quanto una nostra azione può avere fatto effettivamente male al prossimo. E le scuse che noi diamo non sempre sono così convincenti per chi ha ricevuto del male da parte nostra. E allora proprio in questo noi possiamo vedere la grandezza di Dio per noi. San Paolo ricorda in una lettera, dice: oggi a malapena si può trovare uno che sia disposto a morire per una persona da bene, ma il Cristo è venuto ed è morto per noi quando noi eravamo peccatori, prima che noi ci pentissimo. E questa è l'azione di Dio. Quante volte noi chiediamo perdono a Dio dei nostri peccati, di cose che possiamo aver fatto, più o meno grave, e non lo chiediamo con una totale convinzione. Lo chiediamo con le parole delle preghiere, quando recitiamo per esempio il Salmo 50, le pietà di mio Dio secondo la tua grande misericordia, ma noi siamo convinti davvero delle parole che stiamo dicendo, oppure le diciamo perché siamo abituati a Dio? Quando diciamo Dio si clemente come peccatore e abbi pietà di me, quanto siamo coscienti davvero del nostro peccato, cioè della nostra distanza, della distanza che c'è tra noi e Dio? Molte volte siamo coscienti poco di tutto questo. Eppure noi speriamo che Dio ci perdoni lo stesso, anche se il nostro pentimento non è completo e non è perfetto. Eppure noi non sempre siamo in grado di perdonare gli altri quando vediamo che il loro pentimento non è tanto convinto nei nostri confronti. Quando il nostro fratello appunto ci chiede scusa, ma a noi sembra che quelle scuse siano dette tanto per dire. Ecco, tante volte noi facciamo così con Dio. Noi chiediamo perdono a Dio a parole, ma non lo chiediamo nei fatti. E allora pensate un attimo a cosa succederebbe se Dio si comportasse con noi come noi ci comportiamo con i nostri fratelli quando ci chiedono scusa in un modo non convincente. Noi sì, come ci è stato chiesto perdono a parole, a volte perdoniamo a parole, però non perdoniamo di cuore. E quindi in realtà non perdoniamo. Questo ci succede sempre ed è un problema che hanno tutti con il perdono. Io ogni volta che scrivo questa domenica mi viene in mente un episodio che qui in Italia si legge a scuola, quindi chi ha fatto le scuole lo avrà letto. Che è nei Promessi Sposi, quando c'è Renzo che è stato costretto ad andare via dal suo paese perché c'è Don Rodrigo che gli vuole rubare la moglie, e lui è costretto ad andare via, e lungo la strada continua a pensare alla vendetta. Poi vede una croce in un angolo, allora si pente, si inginocchia, dice una preghiera e poi riparte. E ricomincia di nuovo a pensare a Don Rodrigo e a come vendicarsi e a come fare. Poi vede un'edicola con un'immagine della Vergine Maria, allora si ferma, si inginocchia, dice una preghiera e poi riparte. E lo scrittore arriva alla fine e dice: penso, in quel viaggio uccise e risuscitò Don Rodrigo almeno una ventina di volte. Ecco, questa cosa la facciamo noi. Non riusciamo mai a perdonare una persona veramente, tanto da poter dire l'ho perdonato, quindi tanto da non aver più bisogno di dire lo perdono. Perdonare è questo, quando io dico di una persona che la perdono e poi non ho bisogno di ripetere questa cosa, invece Renzo ha bisogno di ripeterla tante volte, questa cosa, perché ogni volta si deve ricordare questo perdono. E lo fa un po' per forza, perché lui non vorrebbe in realtà perdonare, però in realtà è anche sincero. Quindi noi molto spesso ci troviamo in questa situazione, che noi sappiamo che dobbiamo perdonare, sappiamo che anche noi abbiamo dei torti, non solo nei confronti dei nostri fratelli, ma più gravi verso Dio. E quindi anche noi abbiamo bisogno di perdono e quindi sappiamo che se noi vogliamo essere perdonati dobbiamo perdonare. E quindi è vero, lo facciamo un po' per forza. E lo facciamo un po' per forza, lo facciamo a volte senza convinzione, però ci dobbiamo sforzare di essere così, anche se il nostro perdono non è perfetto, come non è perfetto il nostro pentimento. Noi ci dobbiamo sforzare di portarlo avanti, ma questo non deve essere un motivo per non perdonare. Il fatto che il nostro perdono non sia perfetto non è un motivo per non perdonare. E il fatto che il nostro pentimento non sia perfetto non è un motivo per smettere di pentirci. È un motivo per fare meglio, in fine. E qui si viene alle altre due cose del Vangelo di oggi. La prima è riguarda il digiuno. Dice il Signore: quando digiunate, non fate come gli ipocriti che si sfigurano il viso per far vedere agli altri che digiunano. Cosa vuol dire questo? Ci sono persone che si mettono molto spesso in mostra, anche nelle cose spirituali, si fanno vedere più compiti, più pentiti, e appunto quando fanno i digiuni fanno vedere a tutti che digiunano e ci tengono a far notare che digiunano. Oggi magari questo atteggiamento non riscuote particolare successo nel mondo, perché noi viviamo in un mondo che è talmente scristianizzato che casomai succede il contrario, che è più facile che un cristiano si vergogni a dire in giro che digiuna piuttosto che non che si vanti. Però all'interno della chiesa, della comunità parrocchiale, anche magari per esempio dei monasteri, ci può essere quello che si vuole far vedere più bravo degli altri. Ecco, il Signore ci dice che queste persone hanno già ricevuto la loro ricompensa. Nel momento in cui gli altri hanno riconosciuto che loro sono, tra virgolette, più bravi, perché hanno saputo digiunare meglio, hanno saputo fare meglio la Quaresima, hanno pregato di più, ecco, loro già hanno avuto la ricompensa per il fatto di essere stati elogiati dagli altri e non hanno voluto apparire davanti agli altri e non hanno messo al primo posto quello di apparire davanti a Dio. Il Signore in un altro punto del Vangelo ricorda quando spiega come pregare i suoi discepoli, quando i discepoli gli chiedono come devono pregare, gli chiedono che lui dica loro una preghiera apposta per loro, e lui insegna il Padre Nostro. Ma prima di insegnare il Padre Nostro dice: quando preghi non fare come i pagani che credono di essere esauditi perché dicono tante parole, ma tu entra nella tua stanza e chiuditi dentro e lì prega il Padre tuo. Ecco, il digiuno, così come tutte le altre cose che riguardano la Santa Quaresima vanno vissute così, come una cosa che noi facciamo davanti a Dio e non come una cosa di cui noi ci dobbiamo vantare davanti ai fratelli. Questo non vuol dire che gli altri non devono sapere che noi digiuniamo, che dobbiamo fare finta di non digiunare o che altro, però al nostro primo posto non ci deve essere quello di essere visti dagli altri o di avere la considerazione degli altri, ma quello di avere la considerazione da Dio. E questo si lega un po' con quello che diceva appunto San Paolo quando dice: uno crede di poter mangiare tutto, un altro invece crede di mangia soltanto legumi. Ecco, queste sono cose che succedono appunto quando si tende a fare vedere agli altri come si digiuna e come si vive durante la Santa Quaresima. L'ultima cosa che viene detta nel Vangelo di oggi è di non accumulare tesori sulla terra, ma di accumularli in cielo. E questo è un riferimento alla pratica dell'elemosina. La Quaresima deve essere un periodo dell'anno in cui ci ricordiamo un pochino di più del fatto che esistono persone che si trovano in una situazione che è molto più disagiata di quella in cui ci troviamo noi, e che non ci si trovano necessariamente per colpa loro, e anche se ci si trovassero per colpa loro, questo non significa che a noi questo non deve interessare. Noi ci dobbiamo preoccupare di quello che succede ai nostri fratelli. E questo non vuol dire necessariamente aiutare economicamente, ci sono tanti modi per aiutare gli altri e ci sono tanti bisogni che gli altri possono avere. E perché ci dice il Signore: là dov'è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Se noi accumuliamo ricchezze sulla terra, che non sono soltanto ricchezze fisiche e materiali, non sono solo soldi, non sono soltanto case, macchine, ma possono essere anche affetti, amicizie. Se noi mettiamo tutti noi stessi nelle cose che abbiamo su questa terra, il nostro cuore rimarrà legato a questa terra. Se invece noi mettiamo tutti noi stessi in Dio, il nostro cuore sarà legato a Lui. Questo è un periodo dell'anno un po' particolare. In alcune chiese si usa, noi non lo usiamo, ma di cantare oggi, all'Espo di oggi, le stichie di Pasqua per ricordarci perché si fa la Quaresima. La Quaresima è il viaggio di preparazione alla Pasqua. Quindi è il momento in cui noi ci ricordiamo che noi tutti abbiamo bisogno di risorgere in Cristo. E quindi sia il nostro pentimento, sia il nostro digiuno, le frustrazioni, le preghiere, sono tutte quante parte di questo bisogno che noi abbiamo di essere perdonati da Dio e di risorgere con Lui. Per questa ragione questo è il periodo dell'anno in cui noi dobbiamo curare un pochino di più la nostra vita spirituale, al di là di quello che è semplicemente il digiuno, perché sennò la Quaresima diventa soltanto una specie di dieta di 40 giorni in cui noi non mangiamo la carne, non mangiamo i latticini, non mangiamo le uova o il pesce e pensiamo così di aver fatto la Quaresima. No, la Quaresima è il momento in cui noi ci avviciniamo a Dio per risorgere insieme a Lui. E allora la Quaresima deve essere non solo un momento in cui si mangia di meno, quindi si pensa di meno alle nostre necessità fisiche o egoistiche, in cui si prega di più, in cui ci si avvicina di più a Dio, in cui si cerca di leggere di più le Sacre Scritture, per chi ha l'abitudine di leggerle, di cominciare a leggerle per chi questa abitudine purtroppo non ce l'ha. E quindi la Quaresima è sempre un momento anche di riflessioni su cosa abbiamo combinato in genere nell'anno che è passato e più, allora, in particolare nell'anno che è passato e più in generale nella nostra vita, che cosa c'è da cambiare e come noi dobbiamo cambiare. La Quaresima va vissuta così, non va vissuta come una dieta. E quindi se noi cerchiamo di vivere la Quaresima in questo modo, arriveremo a Pasqua potendo dire davvero di essere risorti in Cristo. E arriveremo a Pasqua davvero pronti a risorgere in Lui, perché altrimenti noi ci arriviamo soltanto come persone che hanno fatto una dieta e non vedono l'ora di poter festeggiare, di poter rompere il digiuno. Il digiuno si rompe a Pasqua perché noi siamo arrivati alla fine del viaggio. Quello è il festeggiamento perché noi siamo risorti in Cristo. E noi il cammino della Quaresima lo dobbiamo vedere come un momento in cui noi ci prepariamo a risorgere in Cristo. Io do un consiglio a tutti, che è quello di, appunto, di leggere delle cose della Sacra Scrittura, almeno uno dei Vangeli, sarebbe meglio il Vangelo di Marco, che è quello più breve, è uno scritto apostolico e io vi consiglio di leggere la lettera del Santo Apostolo Giacomo. Ecco, e di usare questi due testi per riflettere un po' su quello che noi abbiamo fatto, su quello che noi facciamo nella nostra vita, su cosa c'è da cambiare e appunto su come cambiarlo per arrivare non solo alla Pasqua di quest'anno, ma in generale per arrivare in fondo alla nostra vita potendo dire di avere accumulato ricchezze non su questa terra, non affidandoci ai nostri desideri umani, ma appunto in Dio. A Lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli. Amen.